10:31, un buongiorno rinnovato a tutte e a tutti. In discreto ritardo, con circa mezz'ora, comincia questa voce, la seconda parte del venerdì mattina delle frequenze di Onda Rossa, che trasmette dagli 87.9 a Roma e nel Lazio, è in streaming praticamente da chiunque, da qualunque parte, ognuna si colleghi dal sito www.ondarossa.info. Tra una decina di minuti cominceremo con lo spazio redazionale che si chiama Rom a Roma, che si occupa delle politiche della cosiddetta accoglienza nei confronti degli stranieri, delle straniere e nello specifico dei Rom e delle Romni, politiche che ad oggi hanno sempre di più una deriva fascista, e la parola accoglienza è soltanto una maniera ipocrita di mascherare delle politiche sulle persone assolutamente repressive. Di questo parleremo anche alla luce di un cosiddetto esperimento che sta facendo l'amministrazione comunale romana nei confronti dei conti correnti delle persone non italiane che risiedono, non per loro volontà, nei campi per Rom. Su come si risiede nei campi per Rom ne abbiamo parlato spesso, ma ne continueremo a parlare. E quindi sono le 10:32, il tempo di collegarci con un compagno e organizzare quello che vogliamo raccontare, leggere anche due comunicati che sono usciti in seguito al sequestro, alla notizia del sequestro da parte del team di Prodi Vigili Urbani, capitanati dal non so che grado abbia Antonino Di Maggio, un team di vigili urbani, come si dice, voluto bene da tutte le amministrazioni, sia dall'amministrazione Veltroni che dall'amministrazione Alemanno, un team che si contraddistingue per dire di lottare contro il degrado, ma non si hanno notizie, per esempio, di azioni, e lì sarebbe molto semplice, è un esempio, non è sicuramente un invito, perché noi gli inviti non li facciamo, ma il grosso problema di cui si parla spesso all'interno della nostra città, dei monumenti che sono deturpati da questi camion bar che apparterrebbero a tutta un'unica famiglia, anche rappresentata nelle varie istituzioni sia locali che nazionali, hanno delle licenze per stare non esattamente davanti ai monumenti, non esattamente davanti al Colosseo, non esattamente davanti all'ingresso del Foro Romano. Sembrerà una stupidaggine, ma è molto difficile fare una foto al Colosseo senza prendere un camion bar. Anche se queste persone hanno le licenze e le autorizzazioni per stare in altri posti, stanno lì e nessuno le tocca. Se invece una persona si veste da gladiatore e si fa fare delle fotografie, c'è subito la necessità di lottare al degrado. I famosi due pesi e due misure che contraddistinguono questa amministrazione come tante altre. Con questo piccolo paragone cominciamo a ascoltare un po' di musica e dopo cominciamo ad entrare nell'argomento della trasmissione.
Carolina Giambada. Carolina Giampara. Oh Carolina Giambada.
Jambala, mi-ai luat viața, Carolina Bala. Hai vino încoa o Carolina Jambala. Tu ești a mea. Roma, răcorești,
să mai mâncat. Mai paralizat, mi-ai dat boală de ficat. La marginea patului Carolina, plăcerea bărbatului Carolina. La marginea patului Carolina, wow, plăcerea bărbatului Carolina. Lasă-te pe spate, sărutăm într-o parte. Bagă limba în ureche, că mă știe multe fete. Freacă-te cu mine, că mă simt prea bine. Fată, sunt bărbat, tu mi-ai dat.
Venerdì 29 marzo del 2013, nelle scorse giornate c'è stato un titolo che insomma ha cercato di mascherare l'ennesimo arresto all'interno dell'amministrazione comunale romana. Un copione, parlavamo prima col compagno che sentiremo per telefono più tardi, un copione molto vecchio anche noioso, quello appunto dei cosiddetti rom ricchi che fanno finta di essere poveri. E oltretutto in un mondo che come valore propaganda attraverso i media mainstream, le televisioni o anche il tenore di vita che viene preso ad esempio la ricchezza come una cosa buona, i rom non possono essere ricchi. Perché? Perché se sei ricco vuol dire che hai fatto qualcosa di illecito, ma non vale per tutti. Vale soltanto per i rom, le romni, sono i famosi appunto pregiudizi. Nessuno si chiede notizie sulla provenienza del denaro dei ricchi e delle ricche veramente, che il denaro e la ricchezza proviene dallo sfruttamento di qualcuno, non si diventa ricchi zappando la terra, diceva qualcuno. È comunque un copione già vecchio che però funziona sempre, così come funziona il fascismo strisciante, così come funziona il cosiddetto parlare alla pancia delle persone, generare l'odio tra persone che dovrebbero essere pari e invece si sentono diverse. Per cui appunto la notizia che ci sono dei conti correnti che appartengono addirittura dei rom, dove ci sono più di 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 euro, suscita veramente molto scandalo. Perché? Perché questi vivono a spese dell'amministrazione comunale. Anche di questo non è, diciamo, si potrebbe discutere, perché pagano le utenze e quindi non si capisce in che cosa il comune mantenga queste persone, forse perché c'è un servizio di trasporto scolastico, sì, ma non è un mantenere le persone, forse perché sono stati acquistati dei container, se gli davano i soldi non si compravano quei container così brutti, e comunque è stata una decisione comunale quella di comprare dei container e non fare partecipare alle spese, quando c'è stato un progetto che prevedeva la partecipazione attiva e quindi anche alle spese della costruzione di un campo, questo progetto ha vinto tanti soldi, tanti premi, ma non è mai stato attuato, ed era il progetto che doveva rivedere l'assestamento del campo per Rom di Via dei Gordiani, lo doveva trasformare da baraccopoli a posto dove c'erano delle case in muratura che costavano molto meno dei container e duravano molto di più. Allora, 5 minuti per concludere questo discorso, continuiamo a parlare appunto di discriminazione e segregazione sociale. Chiaramente la notizia ha avuto la durata di un giorno, ma la smentita della notizia falsa che è stata data non ha avuto assolutamente cittadinanza sui giornali. La notizia è del sequestro di conti correnti molto molto importanti intestati a persone rom che vivevano dentro i campi per rom. Poi magari che uno ha un conto corrente al quale tutti, perché siccome ha la possibilità di aprirlo, perché ha i documenti in regola, ai quali poi tutti i familiari accedono per versare i soldi che vengono usati insieme, oppure se uno ha un conto corrente devi vedere pure il numero dei suoi, come si dice, il numero dei componenti del suo nucleo familiare. Ma questo, insomma, i giornalisti che si lamentano tanto di essere maltrattati dal Movimento 5 Stelle, questo non lo pensano, si lamentano tanto di essere snobbati da questo movimento, ma poi ricopiano a volte o sposano quello che viene detto loro dagli amministratori delle forze dell'ordine. E allora leggiamo l'articolo del Tempo del 26 marzo che dice ai paperoni rom che dicevano di essere poveri, poi ci interromperemo tra 5 minuti per parlare con l'avvocatessa Simonetta Crisci che ci parlerà del suo ultimo viaggio in Kurdistan. Sapete che appunto ne abbiamo parlato nelle scorse settimane, c'è stato un attivista, Antonio Olivieri, che è stato espulso dalla Turchia, che faceva parte della delegazione italiana che era andata in Turchia e si doveva recare in Kurdistan per il Nevruz, la festa della primavera, il capodanno curdo, e con lui abbiamo già parlato. Parleremo poi con Simonetta di quello che è andata a vedere lei, anche perché c'è di novità l'appello che Öcalan ha fatto per il cessate il fuoco ai componenti del PKK, e quindi iniziamo a leggere, ma poi continueremo questa discussione dopo il collegamento con Simonetta Crisci. Quindi avevano dichiarato di essere nullatenenti, di non avere proprietà, di non avere soldi in banca, per questo erano riusciti a farsi assegnare alloggi e servizi gratuiti, quali servizi gratuiti non viene detto perché non ce ne sono, in uno dei 7 campi attrezzati della capitale, il tutto a spese del comune, cioè dei romani. Come se non bastasse, in virtù delle loro drammatiche condizioni di indigenza, alcuni avevano fatto domanda per ottenere una casa popolare, si erano permessi di fare pure questo, ma le autocertificazioni in molti casi erano del tutto false. Chi scrive queste parole degne e piene di sensibilità e soprattutto amore per la verità si chiama Maurizio Gallo. E allora, ma le autocertificazioni in molti casi erano del tutto false, lo hanno scoperto gli agenti della municipale diretti da Antonio Di Maggio in seguito ai controlli disposti dal sindaco Gianni Alemanno, dal vice sindaco Sbeva Belviso e dal delegato della sicurezza Giorgio Ciardi. I risultati sono stati sorprendenti, 81 nomadi erano complessivamente in possesso di beni e denaro per 10 milioni di euro. I vigili hanno fatto rapporto in procura ipotizzando nei loro confronti il reato di truffa aggravata ai danni di Roma Capitale e questa mattina scatteranno i primi sfratti dei paperoni rom nel campo di Via Salviati. I controlli degli uomini di Di Maggio sono stati portati a termine nei mesi scorsi nelle 7 strutture regolari della città che si erano riempiti di inquilini dopo gli oltre 1000 sgomberi ordinati da Alemanno nei suoi 5 anni di governo. Tollerati ne sono rimasti 8 su 15 ereditati dal sindaco del 2008. Inquilini è scritto tra virgolette, come se anche se la condizione di inquilino fosse una condizione di illegalità, ma se ci fosse una legge per cui insomma bisogna scrivere la verità e mostrare la documentazione di quello che si afferma, insomma, si scriverebbe molto meno. La verifica è stata possibile proprio grazie all'anagrafe dei residenti irregolari che hanno fornito i loro dati quando hanno preso possesso delle casette. Anche chiamarle casette, insomma, delle cose che di muratura non hanno niente, è molto lontano dalla realtà, però ci fa pensare col diminutivo che gli viene data una bella sistemazione, una sistemazione gradevole, una casetta. Chi ha una casetta ha una cosa carina, peccato che carino non c'è proprio niente. Stabilito un tetto massimo di 40.000 euro che potevano corrispondere ai risparmi accumulati negli anni, gli agenti hanno passato al setaccio conti correnti e postali annessi a titoli, proprietà di immobili e auto. L'esito li ha lasciati basiti. I poverini sono basiti. 88 rom non superavano di gran lunga la soglia stabilita come accettabile per essere considerati poveri e 50, sempre tra virgolette, 53 avevano messo da parte alcune centinaia di migliaia di euro. Di questi, scrivono i vigili, la maggior parte a seguito di accertamenti effettuati risultava apparentemente nulla facente, priva di attività lavorativa e di redditi leciti adeguati, ovvero di altre fonti di sostentamento lecite e dimostrabili, nonché coinvolta in attività criminose in materia di reati contro il patrimonio. In altre parole, finti indigenti e veri ladri. Ma tutto questo è ancora da dimostrare. Uno, per esempio, assegnatario di 8 moduli abitativi alla Nuova Barbuta, e questa è una cosa che non sta né in cielo né in terra, perché una persona non può essere assegnataria di 8 moduli abitativi. È proprio è stupido già scriverlo e pensarlo. I moduli abitativi sono assegnati a delle persone precise e una persona può abitare in un modulo abitativo, non in 8. Aveva la disponibilità di una Mercedes E55 intestata alla madre, di un autocarro cassonato intestato alla convivente, e quindi non erano suoi. In seguito a controlli più approfonditi è venuto fuori che era proprietario anche di autocaravan, cioè un camper, 3 autovetture, un furgone, un altro autocarro, un motociclo e un ciclomotore. Accertamenti presso il comune di Ciampino, scrivono sempre i vigili, confermano notizie di un sicuro interessamento all'acquisto di terreni. Pensate, con questi soldi volevano comprare un terreno, sollevando così l'amministrazione comunale da questo onere di doverli ospitare a spese loro. Ma anche questo è sbagliato, perché queste persone devono fare esattamente quello che l'amministrazione comunale, anche piuttosto in maniera piuttosto ondivaga, decide che quello che devono fare loro. Se loro vogliono appunto comprarsi un terreno, e il terreno si compra con i soldi, non ci sono altre maniere, e li hanno magari messi da parte. Questo è una grave forma di illegalità che deve essere perseguita. Quindi questa è l'introduzione di ciò di cui parleremo più tardi, ma un piccolo brano musicale. Parliamo di Kurdistan, di Newroz e della condizione della popolazione curda, e poi ritorniamo a parlare della condizione della popolazione romni nella nostra città. Inutile dire che c'è più gente scandalizzata della situazione dei curdi in Kurdistan, perché hanno anche la sfortuna di essere bombardati, che la situazione che i Rom e le Romni debbano vivere nella nostra città o in Italia. Ma si sa, questa è una maniera piuttosto comune di vivere la solidarietà con gli esseri umani, che per quando si tratta di esseri umani all'estero si chiama solidarietà internazionale. La solidarietà all'interno delle proprie mura domestiche è un po' più complicata.
We'll be right back. si frumoso cu orice te-mbraci, dar ești și mai sexy, amor, dacă faci. Dansezi super bine, mai nebunit, mai sexy ca tine nu am întâlnit.
E allora il collegamento verrà fatto nel corso della mattinata e quindi continuiamo a leggere che cosa è successo. Quindi ci sono queste ipotesi di persone che erano intestatarie di un bene ma poi avevano l'uso di altri, quindi c'erano delle altre cose intestate ad altre persone, loro le usavano, quindi era una evasione. Come si commette tutta l'illegalità possibile per poter stare in un container, veramente non si capisce perché non ci siano le occupazioni di questi container, visto che sono così belli, visto il movimento di lotta per la casa, i coordinamenti, si ostinano a occupare delle cose in muratura quando ci sono persone che fanno carte false per poter stare dentro questi alloggi. E quindi l'uomo, non si fanno nomi in questo articolo, aveva dichiarato di essere senza reddito e aveva ottenuto alloggi e servizi a spese dei contribuenti. E il 12 novembre del 2012 gli agenti del vicecomandante Di Maggio, un vicecomandante, lo denunciano per avere danneggiato la sbarra di sollevamento del villaggio Barbuta. Per tutta risposta il giorno dopo si presenta nella sede dell'unità organizzativa del gruppo di sicurezza d'emergenza e minaccia il personale per fare ritirare la denuncia. Ecco, si è permesso pure di chiedere di che ritirassero la denuncia, ecco, perché insomma forse ce l'avevano con lui anche per questo. Sarà uno dei magnifici 88 che verrà sfrattato, e il piacere di dire che verrà sfrattato insomma esce fuori dalle righe di questo articolo. Questo è il tenore con il quale si parla sempre di queste persone, e dopodiché non si dice, non ci sono altri articoli sull'argomento che dicono che per esempio il giudice di competenza ha reso nullo il provvedimento di sequestro dei conti correnti. Questa cosa non appare su nessun giornale, quindi quello che viene detto alle persone che leggono Il Tempo, così quello che viene detto alle persone che leggono altri giornali, perché insomma gli articoli su questo sono stati più o meno tutti di un tenore simile, sono che ci sono degli evasori fiscali che sono il nemico pubblico numero uno da stanare, che facevano carte false, avevano tantissimi soldi pur di poter stare dentro un campo per nomadi, e si erano permessi pure di fare la domanda sulla casa popolare, pensate, avevano addirittura la possibilità di entrare in graduatoria. Quindi nonostante il comune abbia fatto di tutto per non fare accedere i Rom e le Romni alla domanda di casa popolare, perché dicevano che contrariamente a quello che è scritto, che l'abitare dentro un campo per nomadi deve essere considerata una sistemazione alloggiativa permanente, ma questo è in contraddizione col permesso temporaneo dato per la permanenza nel campo. Ma comunque tutto è buono quando bisogna togliere i diritti civili a qualcuno, in questo caso gli esperimenti si fanno sulla popolazione Rom e Romni, e bisogna stare molto attenti perché poi se riescono bene verranno fatti su larga scala anche su altre persone, su altre categorie sociali. Si pensava che dei diritti fossero acquisiti, dopodiché questo governo, come altri governi, ha dimostrato che non lo sono affatto. L'esperimentazione sui diritti e sul togliere i diritti si fanno sulle categorie più deboli. I Rom e le Romni, a differenza di quello che scrive Maurizio Gallo sul Tempo, di quello che fa pensare e intendere più che scrivere Maurizio Gallo sul Tempo, con le parole usate, con i toni, con le insinuazioni, non siamo tutti uguali, non siamo trattati tutti alla stessa maniera, né in questa città né in questo paese. Abbiamo avuto un ministro dell'interno che faceva parte di un partito che ha le cui parole sono sovrapponibili agli editti fascisti e agli editti nazisti, ma tutto questo non ha destato tanto scandalo. invece destano scandalo altre cose. Come sempre, chi se si punta il dito alla luna bisognerebbe cercare di evitare di guardare il dito, insomma i proverbi qui si sprecano, ma visto che non riusciamo a collegarci con Simonetta Crisci, noi continuiamo l'oggetto di questa trasmissione e cercheremo di metterci in contatto entro la mattinata, se no, diceva lei stessa, anche domani mattina. E quindi tra poco ci colleghiamo con un compagno che invece ha parlato direttamente con alcune delle persone colpite da questi provvedimenti, perché il vicecomandante Antonio Di Maggio presenta la denuncia al procura, il giudice annulla il sequestro dei conti correnti, ma lo sfratto avverrà ugualmente. E quindi tra poco cerchiamo di parlarne con un compagno che ha visto di persona alcune delle persone coinvolte. Continuiamo a spiegare il perché non parliamo quasi mai direttamente, se non per casi eccezionali, con i Rom e le Romni, perché in una città dove c'è la segregazione sociale, dove le persone vivono tutte nello stesso posto e sono facilmente reperibili, noi non vogliamo rendere identificabile nessuno e nessuna. Ed allora, come annunciato, siamo riusciti a fare il collegamento telefonico col compagno che ha seguito negli anni passati le storie dei Rom e delle Romni e anche la storia dei campi, del campo per nome di Via Gordiani. Innanzitutto buongiorno e grazie.
E, buongiorno.
E poi, insomma, quello che ho fatto, che ho fatto io prima di parlare con te è leggere un articolo del Tempo che con toni che puoi immaginare se non l'hai avuto sotto mano.
No, sono fuori Roma e non l'ho avuto sotto mano.
Fortunato perché sono i soliti toni in cui si parla di questi paperoni che facevano finta di essere poveri per ottenere l'assegnazione di questi container, iniziando già con una grossissima bufala, con una grossissima bugia, perché per stare nei campi per Rom non si partecipa a un bando, nei campi per Rom ti ci mettono, però questo, insomma, il giornalista non lo sa e forse non glielo racconta nessuno, quindi chi legge l'articolo pensa che queste persone hanno dichiarato il falso nascondendo le loro immani ricchezze per poter stare dentro un container. La storia del campo per Rom di Via dei Gordiani non è assolutamente questa, io aggiungo anche la storia delle altre, però se ti va ad iniziare da questo io sarei ben felice di ascoltarla.
Beh, la storia del campo Rom di Via dei Gordiani è una storia estremamente interessante che in questo momento si fa finta di non ricordare, perché è la storia di un progetto di quello che allora si chiamava Istituto Autonomo Case Popolari, che prevedeva la costruzione di una serie di abitazioni in muratura per queste persone che vivevano lì da decenni e che erano subentrate in quel luogo ad altri baraccati, che prima erano i baraccati poveri italiani, migranti interni italiani del borghetto Gordiani, e giustamente l'Istituto Autonomo Case Popolari aveva elaborato questo progetto, che era stato anche completamente finanziato con fondi europei, che era un progetto integrato che prevedeva anche la ristrutturazione di 1000 appartamenti per i residenti tra virgolette normali, non Rom del quartiere, e la donazione al quartiere di un enorme parco nel quale adesso invece si sta costruendo, stanno costruendo le strutture per la metropolitana. Ebbene, questa cosa, che era già quasi in porto, fu bloccata dall'amministrazione comunale di allora, il sindaco all'epoca era Rutelli, e fu bloccata ovviamente per ragioni di natura che nascevano da un calcolo elettorale.
Sì, anche perché la destra gli aveva fatto, cioè loro presero per l'amministrazione Rutelli, prese la scusa dei manifesti, le villette ai Rom, le case popolari non agli italiani. Cioè,
questo venne dopo, insomma, questo venne nel momento in cui poi fu eletto alla regione Storace e se ne fece un punto d'onore di bloccare il progetto, di affossarlo, ma il progetto era già ormai in un binario morto per l'ostruzionismo tenace e pervicace di una giunta comunale di centrosinistra, questo non possiamo dimenticarcelo. Poi arrivò Storace con la sua consueta eleganza, convocando a un brindisi in piazza i cittadini del quartiere, del Casilino 23, per festeggiare la fine di questa utopia, insomma, della presenza dei Rom nel quartiere alla pari di altri cittadini. E devo dire che gli andò molto male, perché io all'epoca, tra l'altro, non lo sapevo, ma una cosa del genere era successa anche sotto il fascismo, quando la gente del quartiere aveva cacciato i fascisti dal quartiere con una mobilitazione straordinaria, nonostante si fosse nel ventennio. E questa cosa si è ripetuta quel giorno, il brindisi si ritorse in uno smacco veramente clamoroso per Storace, che poi non ritornò più sull'argomento. Però ecco, il problema è questo, che comunque delle case in muratura a cui queste persone avevano diritto e che sarebbero state un po' l'emblema del riconoscimento della loro presenza come cittadini a tutti gli effetti, di questo non si parlò più, In cambio gli venne proposta la edificazione dei container. I container, la motivazione tra l'altro che veniva addotta per non fare le case era che quella è una zona archeologica e non si può scavare. Chiunque vada lì, adesso vede i cantieri della metropolitana, può rendersi conto di quale fosse il livello di malafede di queste motivazioni. Però insomma, i container alla fine arrivarono, ma arrivarono perché andò a fuoco il campo, perché questa sciagura annunciata, che per anni e anni continuavamo a ripetere che quella era una situazione altamente pericolosa, si verificò, ci fu questo grosso incendio. Allora sull'onda dell'emozione scatenata da questo fatto arrivarono questi container. I container non erano, diciamo, erano concepiti come una misura temporanea in attesa poi di riprendere il discorso dell'insediamento stabile di queste persone in case vere e proprie, che naturalmente non è stato più ripreso. Però voglio dire, ecco, la loro presenza lì, sia pure in questa situazione che nessun cittadino italiano doc accetterebbe, dentro i container, è stata strappata, è stata conquistata con anni di mobilitazione, con un processo alto che ha visto coinvolgere tutta una serie di soggetti di base intorno a questo punto di principio, che è il fatto che quelle persone sono cittadini del quartiere e hanno diritto di rimanere nel quartiere a testa alta. Ecco, ora su questa cosa adesso si sta cercando, insomma, di, è chiaro che gli interessi in ballo sono enormi, ed è chiaro anche che in questo momento c'è bisogno, sotto le elezioni, di trovare delle argomentazioni di bassissima lega per rilanciare un'amministrazione comunale che è altamente squalificata. Io devo dire che mi vengono in mente le parole di un amico partigiano che mi ripete sempre che il fiume risponde alla sorgente. Beh, se il fiume risponde alla sorgente, ricordiamoci come è cominciato il periodo da sindaco di Alemanno con quel saluto romano in Campidoglio. Ecco, adesso siamo più o meno a questo, perché siamo alla riproposizione di qualcosa che è ancora peggiore dell'invito a fare un brindisi in piazza contro i Rom di Storace di alcuni anni fa. È ancora peggiore, perché io, in quello che sta accadendo adesso, attualmente, nei confronti di queste persone, vedo un precedente chiarissimo. È un precedente che nella memoria storica è inciso in modo molto chiaro, e sono le leggi razziali del 1938. Come allora qualsiasi persona che venisse, tra mille virgolette, etnicamente classificata come ebrea, non poteva avere delle proprietà, non poteva avere un conto in banca, perché si dava per scontato, con un silogismo nazista, che questi erano il frutto di un'attività truffaldina, adesso si applica esattamente lo stesso principio. Se una persona in un villaggio rom è incensurata, non ha mai avuto nulla a che fare con nessun circuito di malavita, e però ha un conto in banca, il conto gli viene bloccato. Perché? Perché è zingaro. Questo è quello che è accaduto in questi giorni. Io credo che il segnale che viene lanciato sia un segnale spaventoso, e che un altro segnale che può essere altrettanto spaventoso è la mancanza di reazione, la mancanza di indignazione di fronte ad atti di questo tipo.
Assolutamente, anche perché sono sempre sperimentazioni che poi, se vanno bene, verranno usate contro una fascia più ampia di popolazione marginata. Cioè, se non è difficile capirlo, cioè, la storia d'Italia comincia così, cioè, la storia della segregazione in Italia è una storia lunga. Quando ci sono state fatte, appunto, le leggi razziali, sono state applicate esattamente queste regole. Già vengono applicate le regole della rieducazione di queste persone dentro i campi, e adesso questa, insomma, la fine del percorso di segregazione è che loro non hanno il diritto a possedere nulla. e se possiedono qualcosa è sempre frutto di un'attività illecita. Cioè questo è quello che viene scritto, viene fatto trapelare, e la cosa che a me ha impressionato tanto è che invece la notizia del dissequestro di almeno uno di questi conti correnti non abbia trovato nessuno spazio sulle colonne dei giornali.
Naturalmente non ha trovato spazio, però va anche detto questo, che se il magistrato ha ritenuto giustamente che non ci fossero le premesse per sequestrare ai sensi della legge antimafia un conto corrente a una persona che è perfettamente incensurata, rispetto alla quale né nei suoi confronti né nei confronti dei suoi familiari vicini o lontani si può dire nulla che non sia positivo. Bene, se da un lato il magistrato ha bloccato questa ordinanza di sequestro cautelativo del conto corrente, dall'altro però è arrivata da parte del comune l'ingiunzione a lasciare il container, a lasciare il campo a tutta la famiglia. E qui di nuovo si ritorna al 1938, perché non c'è bisogno di appiccicare la stella a sei punte sugli abiti di una persona. Il 4 aprile i bambini, i figli di questa persona verranno presi da scuola e portati via, perché non potranno più andare a scuola con gli altri bambini. E questo è un segnale che dovremmo conoscere bene, rispetto a cui ci dovrebbe essere una risposta di indignazione fermissima. Ma com'è possibile? Con quale assenza di ritegno si possono continuare a effettuare interventi di questo tipo?
Sì, infatti noi spesso da questi microfoni parliamo che la stessa concezione dei campi, che è poi una concezione tipicamente italiana, nasce durante il fascismo e purtroppo la filosofia del campo per Rom, della costruzione del campo per Rom, rimane sempre attaccata a quel nascimento, così come la rieducazione attraverso percorsi di integrazione guidati senza ascoltare mai le cosiddette persone che dovrebbero fare un cosiddetto percorso di integrazione. Purtroppo io ricordo, e purtroppo ricordi anche tu, un altro episodio di espulsione da quel campo con un fax sempre con un'ordinanza dell'amministrazione comunale che recitava più o meno: siccome abbiamo notizia che lei faccia delle attività illecite, la invitiamo ad andarsene via. E anche lì diciamo c'era l'ipotesi di un reato non scritto, senza niente, ma la colpa cosiddetta è ancora tutta da dimostrare della persona destinataria di quell'invito ad andare via dal campo veniva allargata a tutti i suoi familiari, quindi insomma la logica della rappresaglia era assolutamente palese, non c'era bisogno di fare delle ardite metafore per andarla a cercare. E purtroppo questa cosa continua ad essere presente in queste pratiche, come dicevi tu, nel totale silenzio, anche perché di queste cose si sa realmente molto poco, e quello che si sa è sempre quello che raccontano gli sgomberatori, gli sgomberati o le persone soggette a queste misure raramente vengono interpellate dai nostri giornali e dai nostri media, bisogna dire anche questo. Io credo che questa situazione possa essere, diciamo, possa essere paragonata ad altri sgomberi che ci sono stati a Roma. Ce n'è stato un altro a Via Assisi, di Punto in Bianco, sempre per motivi di ordine pubblico, di gente non zingara, italiana e non, che viveva in un complesso, in un edificio da almeno 10 anni. Alcuni usufruivano addirittura dell'assistenza medica perché erano malati cronici, e con la motivazione che c'era uno smercio di sostanze stupefacenti, sicuramente attribuibile a delle persone precise e non a tutto l'edificio, l'edificio è stato completamente sgomberato e queste persone sono in mezzo alla strada. Anche questo non ha scaturito quella che tu dicevi, indignazione. L'invito quindi sarebbe, sia da questi microfoni che da chiunque possa veicolare la cosa, è di essere presenti il 4 aprile e vedere che cosa succede e cercare anche di opporsi a questo abuso completo di forza
plateale.
Sì, anche perché appunto quel campo è soggetto a tantissime vessazioni come tutti i campi, ma la cosa che diciamo impressiona non è la voce dei nemici, ma il silenzio dei cosiddetti amici, ecco, come spesso diciamo, anche perché tutto quello che è uscito fuori su questo non fa altro che parlare alla pancia e all'odio delle persone, fomentando l'odio, insinuando la questione che questi non solo vivono a spese del comune, poi non si capisce che paga il comune, ma pure c'hanno i soldi da parte, quindi è esattamente quello che è in termini... quello che si chiama l'incitamento all'odio razziale, ecco.
Ma certo, perché qui si tratta anche di una situazione che bisogna mettere a fuoco per bene, nel senso che si tratta di persone che vivono in Italia da 40-50 anni, poi ci sono i figli dei quali su quattro ce n'è uno solo che miracolosamente ha avuto la cittadinanza italiana, mentre gli altri, pur essendo nati in Italia, non sono italiani, devono continuare a fare permessi di soggiorno. Allora è chiaro che questo unico che in tutta la famiglia allargata ha un conto in banca raccoglie i risparmi di tutti quanti. E poi voglio dire, anche qui c'è un aspetto veramente beffardo, perché c'è un circolo vizioso impressionante. Allora noi sappiamo adesso quanto sia difficile per chiunque trovare un lavoro in regola. Figuriamoci se uno è zingaro.
Certo.
Se ti presenti e sei rom e dai come residenza il campo di Via dei Gordiani, quante probabilità hai di avere un lavoro? Ebbene, nonostante questo, eroicamente, devo dire, perché sono persone che conosco molto bene da 20 anni, quelli di questo nucleo familiare si sono sempre guadagnati da vivere senza cedere alla tentazione, che sarebbe stata anche peraltro motivata, di attività illegali.
Sì.
Però è chiaro che se tu vai la sera a vendere le rose a Piazza Navona, e bisogna pensare a quanto lavoro è implicato dietro a quella rosa che viene offerta al turista a Piazza Navona la sera, la gente che si alza la mattina, le va a comprare, le prepara, è tutta la famiglia che è impegnata in questa filiera, diciamo così. Però se vai a vendere le rose in Piazza Navona e questo è la voce principale della tua economia familiare, non è certamente una voce che può essere giustificata con una partita IVA o con degli scontrini di cassa. Allora, se onestamente le persone si guadagnano da vivere e poi mettono da parte, si parla appunto di 4-5 nuclei familiari tradizionali all'interno di una famiglia allargata, i loro risparmi nell'arco di 30 anni, questo diventa un capo d'accusa e si prende il titolare del conto e lo si caccia dal campo e si cacciano i suoi bambini da scuola, perché automaticamente se lo caccia dal campo i bambini se ne devono andare. Ecco, questa è la cosa inaudita, voglio dire, non si pongono neanche più il problema di chiamare in ballo eventuali precedenti penali che in questo caso non esistono.
Non ci sono, sì.
Ma semplicemente sei un diverso, sei uno zingaro, sei l'equivalente attuale di quello che era l'ebreo una volta. E quindi le tensioni sociali vanno scaricate su di te.
Perché
bisogna dare uno sfogo, no?
Certo.
E bisogna trovare un capo espiatorio in un momento come questo, in cui questa classe politica che ha retto la città deve rispondere di ben altre malversazioni.
Assolutamente. Senti, e io direi che quello che possiamo fare qui a Roma, sicuramente tu fuori Roma è più complesso, mettiamola così, è cercare di spingere e sollecitare tutti quelli che si occupano di diritto all'abitare, di tenere sotto controllo questa situazione che potrebbe essere che è stata già sperimentata su una occupazione che è molto diversa dalla residenza in un campo per nomadi e che non ha ottenuto purtroppo nessuna opposizione, anche perché sappiamo perfettamente che le pratiche di segregazione vengono prima sperimentate su piccoli gruppi e poi vengono allargate a secondo delle esigenze delle amministrazioni. Io quindi ti proporrei di risentirci e di cercare di capire quanto siamo riusciti a coinvolgere in questa città su questo atto assolutamente di xenofobia o di razzismo istituzionale. Io sono certa che tra le persone che ascoltano la radio in questo momento molti penseranno che stiamo dicendo delle cose abbastanza lontane dalla realtà. Finché ci saranno questi pensieri, queste pratiche razziste avranno assoluta cittadinanza in questa città, soprattutto quando vengono praticate contro la cosiddetta minoranza rom e sinta. Però diciamo la possibilità di organizzarci per opporci a questo ancora c'è, io dico. E quindi vorrei un tuo ultimo commento e poi magari ci risentiamo nelle prossime giornate, magari pensando, magari faremo una cronaca dell'opposizione allo sgombero.
Ma guarda, il commento è semplicemente questo, che ci troviamo di fronte a un caso da manuale di discriminazione razziale. È qualcosa che è un vulnus rispetto a qualsiasi elementare concezione del diritto elaborata dopo gli anni 40. È un vulnus totale. Quindi a questa cosa, come tu giustamente dicevi prima, bisogna dare una risposta, perché il non dare una risposta è un obiettivo incoraggiamento e porterà a un'estensione via via maggiore di questa maniera di impostare i rapporti di forza. Io ho sempre in mente il caso dei cancellati sloveni, quando dicevamo anni fa che quello era stato il banco di prova per far passare poi nella società una condizione di deprivazione dei diritti che avrebbe coinvolto anche tutti gli altri, perché questa è la cosa che si ripete dalla storia del Novecento ad oggi, e poi questa cosa si è puntualmente verificata, perché attualmente è tutta la Slovenia a subire una situazione di crisi in cui i diritti dei lavoratori sono completamente calpestati. E allora è sempre così. Quindi è diciamo un dovere elementare quello di stroncare sul nascere questo genere di situazioni.
Ok, benissimo. Speriamo di risentirci parlando di opposizioni a queste politiche. Intanto io ti ringrazio, ti auguro per quello che è possibile, vivendo in questo paese, una buona giornata. Tenendo sempre questo paese non ha fatto i conti col fascismo e con le leggi razziali, e si vede ogni volta che e si vede spesso tutto questo. Spero di questo di parlarne in seguito anche con te. Comunque grazie e a sentirci, a risentirci.
A Roma c'è un policlinico intitolato a uno dei firmatari delle leggi del manifesto della razza, che era Padre Agostino Gemelli, quindi questo si dice tutto, no?
Sì, spiega molte cose. Benissimo. Ciao, grazie. Ciao. quindi ultimo, le 11.35, collegamento telefonico con il compagno che abbiamo appena ascoltato. Non abbiamo avuto il tempo di leggere due comunicati che comunque approfondiremo se ci riusciamo nel corso della mattinata, comunicati di una delle cooperative che si occupa della gestione dei campi per Rom, ma non del campo per Rom di Villa Gordiani, di Via dei Gordiani, che è gestito direttamente dal comune. Quindi, se stanno stante così le cose, nonostante il giudice non abbia trovato nulla di fatto nel abbia ordinato il dissequestro del conto corrente di questa persona come di altre persone, rimane lo sfratto, che per quanto riguarda le persone di Via dei Gordiani verrà fatto il 4 aprile. Questo sempre se non ci sarà nessun movimento e nessuna presa di parola per opporsi a questo atto assolutamente razzista. Ricordiamo, come ricordava il compagno prima, che la costruzione del villaggio in muratura venne osteggiata nonostante l'architetto Masi avesse vinto svariati premi e fosse stata, insomma, una cosa, un fiore all'occhiello dello IACP, perché appunto non bisognava scavare perché era una zona archeologica. Adesso lì c'è il cantiere della metro e si è scavato molto di più sicuramente che per fare delle fondamenta di case, quelle sì case. Ricordiamo anche che, se vi è capitato di leggere questi articoli su questi cosiddetti paperoni, non c'è nessun bando per accedere ai container, ma è una imposizione dell'amministrazione, quindi non devi fare alcuna dichiarazione sui tuoi beni per poter entrare in quello che è un container di lamiera. Queste cose le ripetiamo sempre, ma evidentemente c'è necessità di ricordarle. Sono le 11.37, questa voce vi saluta, ancora un po' di musica e poi altri collegamenti telefonici per finire col GR. Ricordiamo anche che questo spazio radiofonico ha una mail, che è romaroma@ondarossa.info, che è il numero di telefono di questa radio, è lo 06 49 17 50, e che è il conto corrente postale 61804001, che può servire per sostenere questa radio libera da padrini e da pubblicità.